Allora, 105 e 250 è la modulazione di frequenza. Abbiamo con Alessandro De Pascale un po' fatto un giro d'orizzonte su quello che è in questo momento il movimento di armi relativo, siamo partiti dalla Birmania, insomma, ma l'argomento poi è stato ulteriormente ampliato. E adesso ci mettiamo in collegamento con Alfredo Tomosa per parlare di quello che sta succedendo in questo momento a Davos, cioè l'incontro annuale dei, come vogliamo chiamare, i ricconi e i potenti della terra che si riuniscono appunto in questa cittadina svizzera per tirare le fila della situazione economica e strategica. Pare che quest'anno sia stata un po', come dire, disertata da alcuni leader, ma forse perché poi questi leader contano sempre di meno e contano sempre di più invece gli attori economici che muovono le fila. Allora vediamo un po' se Alfredo è in linea. Pronto?
Sì. Ciao. Buonasera a tutti.
Personaggi che sono a Davos si ritrovano di fronte a una situazione piuttosto complicata e articolata in questo momento.
Molto, molto. Questa 53esima edizione del World Economic Forum, forse quella più cupa da moltissimo tempo. E già lo capiamo dal titolo, collaborare in un mondo frammentato, già praticamente un epitafio più che un titolo.
Sì, visto perché, che era il luogo della globalizzazione,
esatto, era il luogo dove si celebra la globalizzazione, e già dal titolo ci fanno capire che questa cosa, che quella tappa della evoluzione del capitalismo è finita. Infatti stanno tutti parlando di come sarà la globalizzazione, se ci sarà nel futuro. Ci sono delle previsioni tetre, perché come sapete, come sanno gli ascoltatori, ci sono tutta una serie di sondaggi che vengono pubblicati in apertura di solito di questo forum, che si conclude domani. Interviste a dirigenti di banche piuttosto che a dirigenti di grandi aziende, cioè i loro opinion maker sono quelli, ad esempio 2/3 degli economisti del settore privato e pubblico che hanno pubblicato in questi sondaggi dice che nel 2023 ci sarà una recessione globale. Tra 4.400 leader di imprese intervistate a Trattore di novembre, il 73% prevede un calo della crescita globale nei prossimi mesi. E poi il Fondo Monetario Internazionale dà man forte a questo ottimismo con un report uscito proprio adesso, secondo il quale 1/3 del PIL globale entrerà in contrazione quest'anno, cioè nel 2023. Quindi diciamo che è un forum, è più una veglia funebre che un forum, perché si sta discutendo di come uscirne vivi da quello che da tutti i settori da loro contattati. Si prevede appunto come un anno in cui entrerà definitivamente in crisi un certo tipo di globalizzazione, ma anche a livello di leadership sostanzialmente chi conta, se qualcuno ancora conta in questo mondo, non si è fatto vedere. Perché i veri big, almeno quelli che si supponiamo noi lo siano, no? C'è Macron che ha delle grani da pelare
sì, in paese con sì. Le pensioni. Però è scappato in Spagna oggi, che c'era una manifestazione.
Rishi Sunak, che è il premier britannico, che ha altre grani da pelare a casa sua, non si è fatto vedere. Joe Biden, che in questo momento va bene, non si è fatto vedere. Lo stesso vale per Trudeau.
Però bisogna vedere se sono loro veramente quelli che contano. Il dubbio è quello.
Questo è da capire, certamente, anche nemmeno Xi Jinping si è fatto vedere, nemmeno Modi, il presidente dell'India, c'è personaggi che erano presenti sempre e che ovviamente questi paesi sono rappresentati con delle delegazioni. A questo punto c'è il politico più importante che si è fatto vedere, il cancelliere tedesco Scholz, per quanto possa ancora contare.
Che però è emblematico, visto quello che dicevamo prima della manifestazione di Lützerath, perché in fondo è azzoppato, aveva iniziato raccontando cose che poi ha completamente tradito. Torna appunto uno degli argomenti, dei temi, è il greenwashing che ormai è abbandonato, ma addirittura il ritorno al carbone, l'apertura di...
È scattata la priorità nazionale, che siano di destra che siano di sinistra. L'ambiente è stato sempre messo in fondo a tutte le agende, figuriamoci in un momento come questo, soprattutto perché va sempre ricordato che la situazione di crisi che ci siamo trovati a vivere da quando è iniziato il conflitto in Ucraina e che ha portato anche all'inflazione, all'aumento dei prezzi e alla recessione, è in buona parte dovuta alla signora Merkel, che non soltanto era convinta che con Putin bastava diventare bravi clienti per tenerlo buono, ma soprattutto che ha spinto l'Europa a compromettere seriamente la propria sovranità energetica con un solo fornitore, spingendo appunto perché aumentassero i rapporti energetici con la Russia, no? E la Germania, parliamo del 49% del metano tedesco, e noi neanche noi scherzavamo il 43%, eravamo i secondi. Quindi ecco, la Germania ha molto da farsi perdonare in questa fase, perché quello che è stata una loro politica di pacificazione, tra virgolette, con la Russia, cioè di costruzione di legame commerciale, visto che quelle politici non si potevano costruire più di tanto, è crollata miseramente.
Beh, basta vedere poi l'attività di Schröder dopo che è diventato cancelliere, insomma.
Certo. Il consigliere della Germania Gazprom. si ricorda di avere il carbone, vabbè, grazie. Ognuno in questo momento si ricorda di avere qualcosa, e ovviamente tutti gli altri obiettivi vengono rimandati. Ma la cosa più drammatica, ancora più drammatica penso, dell'utilizzo del carbone, che immagino resterà un fenomeno temporaneo finché si riusciranno a diversificare l'approvvigionamento di altre fonti di energia fossile, e che politicamente non si sa dove siamo in questo momento. Parlo d'Europa, cioè il conflitto ucraino sta prendendo una piega che esce e che esula dalla volontà politica, cioè ormai stavo guardando gli ultimi aggiornamenti, è un conflitto bellico senza quasi sbocchi politici, dove il tutto si sta giocando sulla capacità dei russi di riuscire a rifornire i propri arsenali, che sono piuttosto vuoti, o degli ucraini di ricevere tecnologie avanzate e armi da noi. Quindi ecco, la politica è andata a farsi benedire. L'Europa, che all'inizio, soprattutto Macron, ma anche Scholz, anche Draghi addirittura, hanno tentato di giocare quella carta, è scomparsa dai radar, è rimasta la NATO come fornitrice di armi da un lato, e dall'altro lato l'industria bellica russa, vediamo cosa fa. Quindi sono momenti di grandissima incertezza, che non potevano che riflettersi su Davos, perché se Davos, almeno negli ultimi 20 anni, era il luogo in cui si tesseva la trama della globalizzazione, ma che aveva dietro anche una politica degli stati, perché poi ovviamente quello che si diceva a Davos qualcuno doveva realizzarlo. Oggi a Davos possono parlare, possono raccontarsi quello che vogliono, ma dietro non c'è nessuno in grado di imporre nulla, e soprattutto in grado, certo, di negoziare nulla.
Senti, a me sembra anche che questa riunione di Davos si sta tenendo in un contesto di scontro fra gli interessi egemonici degli Stati Uniti e dell'Europa, nel senso che con la guerra gli Stati Uniti hanno fatto in modo sostanzialmente di separare la Russia, che era il principale fornitore energetico, dall'Europa, hanno fatto sì che l'Europa sia costretta a chiedere il gas agli americani, e oltretutto gli americani con l'Inflation Reduction Act, cioè con gli aiuti di Stato massicci sull'economia verde, stanno veramente mettendo in difficoltà l'economia europea. C'è uno scontro che un tempo si sarebbe potuto definire interimperialista, o non è così?
No, è in parte così. Cioè, in realtà da questo conflitto i vincitori che usciranno sono due. Uno, l'hai già detto a te, gli Stati Uniti, che non soltanto stanno vendendo il gas, poi in realtà il gas si sta prendendo anche dall'altra parte, anche da tutta una serie di paesi satelliti come il Qatar, come l'Algeria. Quindi in realtà è uno, diciamo, il tema del rifornimento energetico è un tema, ma gli Stati Uniti stanno imponendo le loro politiche a discapito dell'export europeo in modo palese, senza che nessuno possa lamentarsi, e questo perché l'Europa in questo momento è debole, gli Stati Uniti sono forti, sono quelli che stanno tenendo in piedi, tra l'altro, il governo ucraino. Dall'altro lato, l'altro vincitore sarà la Cina, che sa benissimo che se dovesse mandare una sola cartuccia ai russi finirebbe sotto embargo nei casini, quindi si guarda bene. Oggi addirittura l'Iran ha detto che non manderà più un missile ai russi, anche perché l'Iran ha scoperto di avere serie grane interne e ovviamente in questo momento venire attaccato anche internazionalmente per il sostegno della Russia non va bene, ma la Cina senz'altro avrà due vantaggi. Il primo di tipo geopolitico, perché indubbiamente la Russia, quando finirà questo conflitto, sarà un paese che avrà rotto i ponti economici con una parte del mondo e che avrà disperatamente bisogno del mercato cinese, dell'investimento cinese, quindi in qualche modo diventerà, non dico uno stato vassallo, ma ci passerà vicino. Quindi la Russia, la Cina si rinforza notevolmente, in qualche modo mettendosi sotto l'ala la Russia quando finirà questo conflitto, e quindi quello che è il bipolarismo, che già da tempo si stava parlando, che lo stesso Biden ha riconosciuto esistesse quando ha ricevuto Xi Jinping, quando sono incontrati al G20 con Xi Jinping qualche settimana fa. Da questo conflitto definitivamente escono, diciamo, dal plotone di testa escono due cose diverse: uno, la Russia che ci ha provato ma non ha i fondamentali, perché poi la Russia avrà le bombe atomiche ma un'economia a un PIL equivalente a quello brasiliano, e secondo l'Europa, che non avendo voluto costruire un soggetto che potesse parlare con una sola voce in contesto internazionale, è chiaramente in crisi, ma è una crisi che è iniziata nel 2015 con la Brexit. Cioè, la Brexit non è servito a nulla, si sono persi degli anni, il conflitto ucraino è l'ultima forse mazzata alle veleità di voler ancora contare sulla scena internazionale. Quindi ecco, una guerra la fa l'Ucraina contro la Russia. Noi siamo in mezzo, ma i vincitori stanno un po' più lontano, c'è uno in fondo all'Oriente e l'altro dall'altro lato dell'oceano.
Contesto anche macroeconomico, l'Europa che è, appunto, in una situazione come quella di Davos, che è stata descritta bene da Jill Abramson, che era la direttrice del New York Times fino a qualche anno fa, che ha detto era ed è ancora un circolo di segaioli, ha detto oggi, alludendo soprattutto ai rapporti che ci sono tra i giornalisti accreditati e i manager lì, che sono poi quelli che hanno inventato il greenwashing in combutta, certo, tra loro. E questo è stato spazzato via praticamente. Il tentativo di rilanciare l'economia fittizia, fingendo di fare della ricerca appunto ambientale, e quindi mettendo un paravento di greenwashing a quello che era comunque sempre un sistema per drenare denaro, fingendo un'evoluzione energetica.
Ma è una delle maschere della globalizzazione che sta calando, e c'è una grandissima responsabilità del sistema mediatico e della stampa. Poi ognuno ha la stampa che si merita, no? Da due giorni che siamo nel pieno del dibattito sulla la bidella pendolare tra Napoli e Milano, e altri invece devono scontare il fatto che hanno sostenuto e decantato le glorie di un modello di globalizzazione incarnato dagli oligarchi della West Coast, che comincia a far vedere quello che in realtà si poteva già capire dall'inizio. Ma noi abbiamo avuto una grande novità in quest'ultimo anno, un grande salto di qualità, perché da quando il mondo è mondo, le guerre, nelle guerre muoiono le persone, ma li fanno gli stati, sì, o le città, sì, o le province, cioè li fanno le entità pubbliche le guerre. Noi invece in questo momento abbiamo una guerra tra due stati, tra la Russia e l'Ucraina, ma abbiamo un soggetto in mezzo a questi qua che non è uno stato, che si chiama Elon Musk, che è quello che permette che l'Ucraina combatta la guerra, perché è quello che sta garantendo il collegamento a internet, sì, ed è quello che tra l'altro dà consigli a Zelensky su come gestirla. Cioè è un privato che è diventato un soggetto di un conflitto di questo tipo in mezzo a degli stati, e questo ci fa capire il mostruoso credito che hanno accumulato in questi anni queste persone che promettevano di cambiarci la vita, quando in realtà ci vogliono vendere un telefonino.
Certo. Senti, in contrapposizione a questo scenario, a parte insomma la crisi della narrazione ottimista della globalizzazione, insomma seguendo anche l'ultimo rapporto Oxfam sulle disuguaglianze, che esce sempre poi in concomitanza con il vertice, sì, di Davos, e qui i ricchi sono diventati sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, cioè questo divario delle disuguaglianze sta diventando un problema sostanzialmente ingestibile per certi versi. Cioè questa visione, questa narrazione della globalizzazione ottimista ormai è a pezzi sostanzialmente.
Sì, soprattutto perché non lo diciamo più solo noi, no? Io che in realtà lo diciamo da una vita, no? Il Forum Sociale di Porto Alegre era nato come contrattare di Davos negli stessi giorni, sì, sto parlando dell'anno 2001. Ma adesso è sempre molto utile sentire ogni tanto Radio 24, che sì, il cui editore Confindustria proprio oggi nel programma economico di Barisoni c'era una persona, non so chi era, comunque uno di loro intervistati, diceva che sì, stiamo vivendo una tappa nella quale si è capito che la globalizzazione non ha mantenuto le proprie promesse di crescita per tutti, uguaglianza. Lo dice Confindustria, quindi forse ci siamo, nel senso che l'abbiamo capito tutti, e soprattutto chi in questi 30 anni di globalizzazione ha fatto fortuna, ha fatto i miliardi, forse comincia a avere paura, perché gli scompensi che sono creati sono così gravi e così profondi, che cominciano a temere che possano esserci diciamo delle rivolte di qualsiasi segno, perché l'altra novità di questi tempi è che una volta diciamo le rivoluzioni o le lotte sindacali eccetera erano patrimonio delle sinistre, oggi la rivolta anticolonizzazione può arrivare anche da destra, certo. Quindi in realtà c'è una sofferenza sociale che supera diciamo la storia della politica del Novecento, ma che comincia a preoccupare molti. E così non va, perché se poi tu non hai più consumatori, perché la gente è troppo povera, la macchina si inceppa, ma soprattutto quella persona che non consuma più, ma che vive tutto il giorno, che è bombardata tutto il giorno di proposte di consumo, comincia a accumulare una rabbia che può avere diversi...
Perché poi l'alternativa è, come è successo nel 2008, o l'indebitamento per consumare e poi con il susseguente crack... Oppure anche un discorso di tassazione di queste enormi ricchezze, perché poi a un certo punto l'idea che bisogna non tassare i ricchi perché la loro ricchezza poi sgocciola verso il basso ormai è andata a pallino, e quindi a questo punto questi signori possono anche temere, oltre alle rivolte, anche l'idea che a un certo punto cominciano a essere tassati i loro beni.
Ma infatti a favore di telecamera tutti i più ricchi hanno detto tassate, c'è proprio un'occasione di Davos.
Perché faceva le due cose, facevano parte della stessa ideologia. C'è la stessa ideologia che formulava la teoria dello sgocciolamento verso il basso, sì, della ricchezza. Era la stessa ideologia che diceva che tassare i ricchi era un qualcosa che andava contro i poveri.
Non sgocciolava più nulla,
non gocciola nulla, e soprattutto non in nessun posto al mondo si è mai verificato quello che dicono quelle versioni estreme della dottrina neoclassica, cioè il cosiddetto neoliberismo. Da nessuna parte si è mai verificato quello che hanno detto loro. C'è quello che si è verificato ovunque, e questo sì è verificato ovunque, che dove lo Stato in nome di quell'ideologia si è ritirato dal controllo e dall'intervento sul mercato per ridistribuire le ricchezze, si sono creati dei fenomeni di concentrazione di ricchezze e di povertà diffusa che sono insostenibili, anche perché ci sta cominciando ad andare di mezzo la democrazia nei paesi che sono democratici, ovviamente.
Ci credeva solamente Litz-Truss quando ha fatto quel casino.
Esatto, no? Anche la storia è finita, la storia, cioè tutta quella pacottiglia degli ultimi 30 anni è crollata assieme. Il punto è che questa gente qua non ha il ricambio, cioè morta questa, non sanno che pesce pigliare, perché sono così indebuti di quell'ideologia che per tanti anni è martellato. Poi le persone giovani, quelli che hanno fino a 40 anni, sono cresciuti soltanto con quel tipo di narrazione, che non conoscono, non concepiscono un'alternativa. Per questo che il clima di Davos è tetro, perché non è che dicono che sta andando male, però facciamo così, però andiamo in quella direzione, lanciamo. No, non sanno che pesce pigliare.
Infatti,
il loro mondo di riferimento non c'è più.
Infatti Lagarde ha detto, ma poteva andare peggio.
poteva piovere,
diceva Frankenstein Junior.
D'altra parte, il loro approccio ideologico è anche insomma esemplificato dalla politica delle banche centrali, cioè Lagarde continua a aumentare, esatto, i tassi quando l'inflazione è un'inflazione importata, quindi l'aumento dei tassi non ha nessun effetto se non quello di deprimere l'economia.
Sì, no, ha proprio detto giusto, ideologia, perché quella tra l'altra bufala che hanno venduto per 30 anni, che le ideologie erano morte, quando in realtà sì, quello che era successo che era entrata...
Che c'era l'ideologia unica.
Molto potente, ma molto potente, che già dagli anni 70 stavano testando in Cile e che poi ha fatto il giro del mondo, altro che fine delle ideologie. E quindi ecco, stiamo arrivando al tramonto di quella fase, di questa fase della nostra storia, un tramonto dopo neanche tanto tempo, dopo una trentina d'anni, grosso modo, da quando è iniziata questa festa. E vedremo quali saranno le nuove idee per il futuro, però sicuramente torneranno centrali molti temi cari alle sinistre nella storia, quello della redistribuzione, quello del ruolo dello Stato, c'è tutta una serie di cose che sono state archiviate in fretta, credo che conosceranno una seconda vita.
Peccato che le sinistre non ci siano più per agitare questi temi, ma vabbè, poi vedremo. Il soggetto magari sarà diverso, speriamo.
Certo, però forse c'è stato un protagonista di Davos, di cui non abbiamo parlato, che forse era l'unico che era guardabile, e non parlo di Greta e Thunberg, Petro che è intervenuto dicendo, proponendo di aiutare, di cancellare il debito se si facevano servizi ambientali, e mirando a un capitalismo decarbonizzato. Che
Petro rilancia un qualcosa che in realtà 20 anni fa aveva lanciato Rafael Correa in Ecuador,
esatto,
quando proponeva lo schema io evito l'estrazione petrolifera in Amazzonia, però
mi sostenete,
dovete compensare, dovete sostenere il mio paese. Sappiamo come è finita anche quella, soltanto la Germania fece qualcosa all'epoca e punto e basta. Petro, tra l'altro, 10 giorni fa era in visita di Stato in Cile, è andato a trovare Boric e fece una conferenza stampa toccante, tra l'altro lui era molto emozionato, quasi piangeva, eravamo a poche ore di quello che era successo in Brasile, e lui diceva, ha detto, qua veramente dobbiamo seriamente riflettere sulle nostre società, perché è in gioco la democrazia nelle Americhe, includendo ovviamente gli Stati Uniti, perché arrivati a questo punto la democrazia comincia ad essere impotente di produrre quei cambiamenti che creino anche consenso, e quindi la quantità di persone che credono o che pensano che si possano risolvere le cose anche al di fuori della democrazia sta crescendo vertiginosamente, non soltanto in America Latina, ma da quello che si può capire anche in Europa.
Certo, poi bisogna intendersi sul tipo di democrazia, perché se intendiamo la democrazia liberale, naturalmente anche noi, insomma, da sempre abbiamo detto che è un artificio, che non ha neanche... Però poi, insomma, ha superato la storia per certi aspetti. Però poi tutto da reinventare, assolutamente.
Assolutamente da reinventare. Dovevamo metterci in testa, appunto, che siamo reduci di una etapa con un'ideologia dominante che ha permeato la nostra storia, gli organismi internazionali, il sistema bancario, la finanza, l'economia, un sistema che è stato così forte anche perché l'unico grande paese comunista al mondo, la Cina, si è trovato benissimo in quel gioco lì, che ci ha guastato, anche se comunque con lo Stato cinese dietro che non ha mollato più di tanto, però diciamo è un grande protagonista di questo schema, senza la Cina questa globalizzazione non sarebbe stata possibile. Ecco, questo punto non c'è più, o comincia a non esserci più, è un grande momento dovrebbe essere un grande momento per riflettere, per pensare, per formulare delle nuovi paradigmi per l'economia e per la società, perché quello che ci stiamo lasciando dietro ha fatto chiaramente
il suo tempo. Assolutamente. Io ho ancora negli occhi l'immagine un po', insomma, triste e penosa della signora Thatcher, quella che diceva Tina, there is no alternative, a braccetto con Pinochet malato, se ti ricordi quando quello è proprio l'immagine plastica del tramonto di questa immonda ideologia, insomma.
Sì, indubbiamente.
Senti Alfredo, noi ci dobbiamo salutare qui perché il nostro tempo è finito. Ti ringraziamo per il tuo contributo e niente, a presto.
Grazie a voi, a presto allora.
Grazie.
Ciao.